Buonasera a tutte e a tutti, grazie a chi ci segue da casa in quest'ora strana, in questo sabato strano di tecnologia e di ambiente domestico. Per me è un doppio piacere presentare questo incontro questa sera. Io sono Alessandro Perissinotto, insegno all'Università di Torino e sono delegato alla comunicazione in questa università. E dicevo, è un doppio piacere presentare questo evento che UNITO propone a Biennale Tecnologia, un evento che vede protagonista un mio amico, uno che conosco dagli anni Ottanta, ma che questa sera saluto in veste di professore, perché l'avete visto, l'incontro si intitola Musica più elettronica, ma più importante del titolo è il sottotitolo, Busta in cattedra.
E questo fa già molto ridere. Tra l'altro hai dimenticato di dire che io ero anche tuo allievo. Sono stato tuo allievo.
Beh, sei stato mio allievo.
E ho meritato un
30. Credo fosse
basta.
con lode, non ricordo.
Forse sai che la lode non me l'avevi data.
Non ti ho dato la lode, di questo mi dispiaccio e sono qui questa sera per darti quella lode mancante. Ecco, musica più elettronica all'interno di Biennale Tecnologia significa riflettere non tanto sul ruolo che la tecnologia ha avuto nella musica, perché da sempre la musica, basta vedere questo strumento qui davanti, è frutto di un'elaborazione tecnologica, ma una riflessione su come l'elettronica che irrompe nel mondo della musica 100 anni fa, ma più pesantemente negli ultimi 40 anni, può aver condizionato la creazione di musica, l'esecuzione di musica e forse anche il modo di vivere la musica. Lascio questi interrogativi a Davide, che ci darà delle risposte attraverso la sua riflessione e attraverso le sue dita sul pianoforte.
Grazie dell'invito, sono molto felice di essere qui. Guardo un po' di qua e un po' di qua. È un tema molto interessante, musica e tecnologia. Musica e tecnologia significa quello che ha detto già Alessandro in partenza. La tecnologia, o meglio, la musica è sempre praticamente stata fatta dagli strumenti, la voce stessa è uno strumento. Quindi qualunque tecnologia accompagnata dalla preistoria fino adesso è diventata uno strumento fondamentale a diffondere la musica. La musica a sua volta è, secondo me, un concetto interessante che è tecnologia utile alla vita dell'uomo, perché la musica è uno strumento. Molto spesso in questo periodo, forse in questo periodo drammatico di pandemia, ce lo ricordiamo più facilmente, perché senza andare a citare, come dire, la musica sui balconi, ma la musica rimane collante e calmante sociale, quindi viene chiamato in causa più spesso e più volentieri. In realtà, durante la vita di tutti i giorni, credo, e questa è una cosa su cui batto sempre moltissimo, che dovremmo avere molta più cura della nostra colonna sonora personale. Perché effettivamente, se noi intendiamo la musica come strumento, quindi è tecnologia d'eccellenza per avere una vita migliore, diventa assolutamente molto più utile e cominciamo a considerarla in maniera diversa. Non è solo arte, perché ci sono moltissimi esempi d'arte, come ben sapete, che non abbiamo bisogno o esigenza di guardare. Ci sono persone che per tutta la vita non sono interessate ad entrare in un museo a guardare una pittura, una scultura, non lo faranno. Ma è molto improbabile che non ci possa essere, o meglio, ci possa essere qualcuno che non ha una propria colonna sonora che scandisce il proprio tempo, i propri ricordi, le proprie memorie e ritorna a essere strumento. Quindi sono arrabbiato, metto un tipo di musica, ho bisogno di energia, adesso siamo tutti runner, quindi siamo tutti con le cuffiette e quindi la musica è molto molto utile. E, credo insomma che la musica sia veramente uno strumento fondamentale per vivere meglio e dovremmo averne molta più cura. Andando un pochino di più nello specifico, prima di suonare, io ho avuto la fortuna di nascere nel 1974. 1974 vuol dire che ho incominciato a fare musica ormai nel lontano 1989, è stato il mio primo concerto, quindi gli anni 80 sono stati gli anni dell'esplosione tecnologica della musica, o meglio, sono stati gli anni in cui l'elettronica si è inserita prepotentemente nella musica, è arrivato il primo synth pop. Poi sono cresciuto musicalmente e sono diventato quello che sono adesso a metà degli anni 90. È stata forse una delle altre grandissime, come dire, date, pietra miliare nella storia dell'elettronica, perché è arrivata un'ondata massiva di musica elettronica che ha fatto un cambio fondamentale, ossia è passata da underground, come si dice in inglese, a overground. Sto pensando per esempio ai primi dischi dei Chemical Brothers, a quelli di Daft Punk, per rimanere nel semplice, diciamo nel mondo un pochino più pop. E questo è un segnale molto interessante, Fatboy Slim. Un segnale molto interessante perché se penso a questi gruppi, penso per esempio a Fatboy Slim. Fatboy Slim è un musicista che ha venduto milioni di copie, che non solamente per la quantità di copie che ha venduto, ma per il tipo di musica, per la bellezza di musica, per l'energia che ha regalato. È molto affascinante tenere a mente che Fatboy Slim non è un musicista. Non sa suonare una nota che sia una. Ma tutto quello che ha scritto, quando l'ha scritto grazie all'avvento del campionatore, o meglio alla diffusione più a basso costo del campionatore. Ci sono esempi dagli anni 60 del campionatore, i Beatles, Strawberry Fields Forever, il Mellotron, hanno utilizzato il suono di flauto di un Mellotron. Il Mellotron era un proto campionatore che funzionava ancora col nastro, quindi scorreva questo nastro su cui era registrato il suono di un flauto, schiacciando la nota, il nastro girava, durava i suoi 7-8 secondi e poi finiva. Invece Fatboy Slim, lui come altri, ha utilizzato in maniera creativa uno strumento di tecnologia pazzesco, quindi io potevo registrare dei dischi o qualunque cosa avessi voglia di registrare, la potevo stendere su una tastiera, la potevo registrare su un computer, potevo metterla in sequenza e fare musica. E credo che sia stato un passaggio davvero epocale, perché ha permesso, ha liberato dallo strumento, il che ne parleremo dopo, non vuol dire che gli strumenti non servano più, ma ha permesso alle persone veramente creative di potersi esprimere senza la manualità tecnica, magari nell'esecuzione dello strumento. Questo era il cappello introduttivo per dirvi che adesso suonerò qualcosa, ma non per dirvi che ho tanta tecnica, anzi per farvi vedere che anch'io come Fatboy Slim forse riesco a suonare senza avere particolare tecnica. Pausa musicale, tornerò da voi a brevissimo. Thank you. ho voluto iniziare da questo pezzo, si chiama Fiducia, che è la prima traccia del disco che ho scritto adesso, ed è un disco completamente strumentale. Lo dico non tanto perché voglio che lo ascoltiate, quanto perché, come tutti i musicisti, abbiamo una sorta di calligrafia, esattamente come gli scrittori. Questa calligrafia cambia di anno in anno, cambia anche grazie alle tecnologie, a quello che succede intorno a noi. Questa è la mia calligrafia attuale, un disco tra pianoforte ed elettronica, dove l'elettronica è sostanzialmente un vestito, come fosse un canto a due, una passeggiata per cui due strumenti diversi, entrambi tecnologici, si tengono per mano e si accompagnano. È un disco molto appropriato in questo momento storico perché non ha un testo. In questo momento, come dire, purtroppo i testi e i sottotesti sono tanti, sono importanti, sono drammatici, e credo che un disco strumentale dia la possibilità, qualunque disco strumentale in generale, qualunque tipo di musica, ti dia la possibilità di diventare colonna sonora del tuo presente e della tua vita. Questo significa avere la possibilità di essere tu stesso il testo, o essere tu stesso il regista delle immagini che poi appoggi sulla musica che vai ad ascoltare.
Ecco, noi qui siamo nell'aula 1 di Palazzo Nuovo e abbiamo...
me la ricordo benissimo.
Ecco, in realtà a te sembra di fare lezione a un'aula vuota, ma la tecnologia ci rende presenti in queste sedie, che fisicamente sono vuote, decine, centinaia di persone che invece ci stanno seguendo da casa. Ma queste persone hanno sentito una musica diversa da quella che ho sentito io, presumo, perché io ascoltavo il suono che veniva fuori dal pianoforte, mentre loro hanno ascoltato musica più elettronica, qualche cosa che passava attraverso la console che avevi sotto le dita e che io ti vedevo manovrare, e che è diventato un altro suono. Quando tu suoni in questo modo, hai già nelle orecchie il suono che uscirà attraverso l'elaborazione elettronica, o è una sorta di azzardo ogni volta?
Allora, ho già nella testa...
Perché qui non hai dei monitor, quindi non stai risentendo l'uscita.
Ho già nella testa l'idea di quello che deve uscire, so esattamente che cosa ho messo, non sono certo che venga sempre fuori quello che ti aspetti, questo è anche un pochino il bello della musica e tra l'altro del musicista che si confronta con la tecnologia, perché questa tecnologia è affascinante, ti consente di avere una paletta di suoni infinita. Già il pianoforte è uno strumento meraviglioso con una paletta amplissima di colori che puoi utilizzare. Io adesso sto usando un pianoforte microfonato in maniera naturale, quindi con i suoi due microfoni stereo AX, un microfono sotto per prendere un pochino la profondità, e il segnale di questo pianoforte ripassa nel mio device, in cui c'è un programma che sostanzialmente è un mixer, esattamente come quelli che siamo abituati a vedere, e ritorna su un canale, quindi il mio pianoforte è su un canale, ma da questo canale partono delle mandate. Il concetto di mandata significa semplicemente, è come, immaginate un sistema di tubi, per cui io apro un rubinetto e l'acqua scorre fino a un certo punto. A quel punto troverò un altro rubinetto, magari con due biforcazioni, quindi questo è il concetto di mandata. La mandata aprirà da una parte e dall'altra. Il suono passa attraverso una catena di effetti che io posso scegliere. Scelgo naturalmente nel meraviglioso negozio di effetti quelli che piacciono a me, quindi questo tipo di musica è legata anche al riverbero. Il riverbero naturalmente è naturale, quello che sentiamo per esempio in questa stanza che hai noi è vuota fisicamente, quello che sentiamo in una chiesa emulato digitalmente passa nel riverbero. Poi a me piace molto la distorsione, distorcere il riverbero del pianoforte io trovo che sia molto bello. Adesso noi non lo sentiamo, ma credo che da casa potrebbero sentirlo. Questo dovrebbe essere il suono che voi sentite col riverbero, e questo è il riverbero col distorsore, me lo confermate? Me lo confermo. C'è il delay, quindi ci sono dei ribattuti, c'è un sistema che si chiama, e adesso vi farò sentire perché è molto divertente, un piccolo software che fa effetti di ritardo granulare. E è un concetto molto bello, molto divertente, legato a quello di cui parlavamo prima del campionatore. Questo piccolo effetto, in cui ormai si trovano abbastanza in giro, registra un pezzo di quello che stai suonando e te lo fa sentire all'interno di quel pezzo random, quante volte vuoi, sovrapposti, non sovrapposti, e quindi fa quelle che gli inglesi chiamano, Brian lo chiamerebbe texture sonora, quindi crea dei panorami musicali. È molto affascinante l'idea di suonare uno strumento classico in questa maniera, perché innanzitutto ti consente di suonare meno. Musicista, se non è musicista classico, quindi non è magari un esecutore, quando sei nella parte creativa abbiamo l'horror vacui che è profondamente attanagliato a noi, quindi abbiamo sempre paura di lasciare tanto spazio. Lo spazio fa paura, il silenzio fa molta paura, lasciare una nota, sei già lì adesso, no, devo schiacciare un'altra, c'è troppo silenzio, hai sempre paura che qualcuno si possa distrarre o tu stesso ti possa distrarre. Aggiungere, colorare il suono, una nota così, con un lungo riverbero, ti permette di prendere un respiro in più, che grandi musicisti già naturalmente fanno, perché per lasciare spazio al silenzio mentre stai suonando devi essere un grande musicista. Non un grande esecutore, non un grande tecnico, ma un grande musicista, perché deve avere il coraggio, perché il silenzio è il suono più rumoroso che ci sia. È molto molto faticoso da gestire, bisogna avere carattere.
Quindi il riverbero ti riempie quel silenzio come una corda di bordone in una ghironda ti potrebbe colmare quel vuoto tra una nota e l'altra, questa corda che azionata dalla ruota che gira.
Assolutamente sì, assolutamente sì. È una tinta pastello, non è il tratto di un pennello sulla tela, ma è più una sfumatura fatta col dito. E ti dà una profondità che è completamente diversa. A volte molti grandi strumenti, quando vengono per esempio registrati, se non hanno il riverbero giusto, suonano molto male, suonano poveri di armonica. Il riverbero aiuta ad amplificare il concetto di armonica, l'armonica è quella che fa parte della fondamentale del suono. Questo suono suona, ma sopra questa nota qua ci sono diverse note ribattute che noi sentiamo meno, che sono le armoniche superiori. Inferiori, tanto ve lo posso far sentire così, credo. Questa è una tecnica molto bella, che mi hanno insegnato i miei amici di Piatino, che sono una fabbrica meravigliosa di pianoforti e accordano anche i pianoforti. Quando schiacci la nota del pianoforte molto piano, c'è un piccolo scattino, per cui tu liberi gli smorzatori. Se io faccio risuonare la stessa nota più in alto, noi sentiamo l'armonico superiore della nota che stiamo suonando. Cosa che non faremo così, si perde. Tu hai fatto una domanda, me la sono persa o ti ho risposto?
Credo
ricordami
che tu mi abbia no mi hai risposto sul discorso del vuoto che viene riempito da riverbero.
Bene, allora io suonerei un altro pezzo e poi mi piacerebbe invece parlarci del discorso invece della tecnologia più moderna e più contemporanea, quindi è quello che tu hai detto nell'introduzione, come sta cambiando e come è cambiata la musica all'interno della tecnologia nella fruizione e nella composizione.
Certo.
E sono due capitoli molto interessanti.
Torniamo dopo su quel tema. Io ti ascolto da qua. Thank you.
Quindi, com'è cambiata la musica grazie alla tecnologia e a malincuore rispetto alla tecnologia?
Davide, scusa, magari riassumo, tu l'hai già accennato, ma riassumo l'arco temporale sul quale si basa la tua riflessione di cambiamento.
Prego.
Perché tu lo dicevi.
Prendo dell'acqua intanto.
Hai iniziato a suonare in pubblico, il tuo primo concerto dicevi è dell'89, poi nel 96 inizia l'esperienza con i Subsonica, esperienza che è ancora in corso e siete credo uno dei gruppi più longevi della scena musicale italiana, e quindi tu hai un trentennio quasi di esperienza non solo della musica ma del mercato musicale. Ecco, per dire al nostro pubblico qual è l'arco di cambiamento che tu prendi in considerazione.
Sì, è l'arco di cui posso parlare perché ne ho esperienza diretta, anche se tecnicamente dal 96, da quando è uscito il nostro primo disco, che mi sono confrontato con il mercato. L'ambizione di fare il musicista c'è sempre stata. Nel 1989 ho fatto il mio primo concerto insieme a Samuel, e quindi sono passati ormai 30, quasi uno anni. E sono cambiate moltissime cose. Prima di parlare del mercato, mi piacerebbe parlare brevemente del cambio di tecnologia che ha accelerato non solamente nella fruizione della musica, ma anche nella composizione musicale. Questo è importante, perché naturalmente sposta anche il baricentro di quello che i compositori o in generale chi fa musica scrive. Perché non è vero che sono solamente registratori. Molte volte, e tanti grandi artisti ce l'hanno insegnato, prima l'abbiamo citato velocemente, Brian Eno è stato uno di quelli che ha giocato molto con i nastri, quindi col concetto di registrazione utile a diventare arte in sé. Quindi le tecniche di registrazione che si trasformano in pezzi d'arte. Nell'89 si registrava ancora su nastro, meglio, stavano arrivando i primi Pro Tools a 4 tracce che costavano come Satana e non ce li potevamo permettere, ma la nostra ambizione quando si andava in sala prova era quella di registrare, e solitamente registravi sui 24 piste, potevano essere a 2 pollici, quindi quelli bobinoni molto grandi. La prima tecnologia digitale parallela all'arrivo del Pro Tools, quindi alla registrazione su computer, quindi su hard disk, che voi magari, con la quale voi siete più familiari, era quella della registrazione su nastro ma digitale. C'era questa famosa macchina su cui tutti abbiamo bestemmiato tantissimo, che si chiamava ADAT. L'ADAT è stato un registratore, credo fosse della Lesis, a 8 tracce, digitale, registrava sui VHS. Ora, c'era il grande problema, c'erano 2 o 3 problemi. Solitamente eri abituato, già negli studi di registrazione, a registrare con 24 canali. 24 canali sono una grandissima opportunità e una grandissima limitazione. Se pensiamo che adesso abbiamo tracce infinite nel registrare nei nostri software, quindi io posso registrare 600 tracce che suonano in contemporanea per uno strumento, una volta non era così, tant'è che le prime registrazioni da inizio secolo fino agli anni 50-60 sostanzialmente erano in mono, poi è arrivato lo stereo, quando è arrivato lo stereo sono arrivato George Martin, sono arrivati i Beatles che hanno giocato anche con la stereofonia, prendiamo su tutti A Day in the Life, per cui John Lennon parte da destra e risponde McCartney a sinistra dove c'è la batteria, quello era il concetto di stereo, erano solamente 2 tracce, 4, 6, 8, 16, 24 e siamo andati avanti così. L'ADAT aveva questa grandissima magia per cui, esattamente come le cassette che voi tutti ricorderete, quelli un pochino più âgé, aveva la meravigliosa, come dire, qualità di mangiarsi il nastro a sorpresa. Quindi era impossibile tirarlo fuori, dovevi scoperchiarlo tutto sperando di non aver rovinato la tua registrazione. Era un grande problema. Un pochino quello che succedeva con le cassette quando poi ci toccava riavvitarle con la matita. E quindi c'erano dei grandissimi disastri. Contemporaneamente c'era l'utilizzo delle tastiere, quindi le tastiere venivano solitamente fino ai primi anni 80 registrate come chitarre, come strumenti, come la voce, quindi si schiacciava REC sul nastro, uno partiva, suonava la parte e registrava. A un certo punto è arrivato questo protocollo che ci ha cambiato a noi tastieristi tutti la vita, che è il protocollo MIDI. Il MIDI sono dei segnali inviati alle macchine, sostanzialmente a un computer, che ti permettevano di, e il computer ti permetteva di registrare quei segnali MIDI, quindi tu non registravi dell'audio, ma registravi degli altri input, come le note, note on, quando schiacci, note off, quando togli, il pedale del sustain, mille controlli, per cui praticamente avevamo infinite possibilità di far andare, quindi viaggiavano in parallelo queste macchine, potevano essere registratori a nastro, ADAT, sincronizzati con i primi computer, con i primi sequencer per fare musica, con queste lunghe catene di MIDI, per cui tu componevi la tua parte, schiacciavi il tuo rec sul nastro, o il tuo play sul nastro, partiva anche il computer che suonava quello che avevi suonato sulle tastiere. Noi, per esempio, con i Subsonic abbiamo incominciato i primi dischi, fino a microchip emozionale, fin dopo microchip abbiamo registrato con l'Atari. L'Atari per noi è stato il nostro papà putativo. Probabilmente non ci fosse stato quel computer con quel software che era il Notator, Notator o Creator, non avremmo composto la musica dei Subsonica in quella maniera. Ecco, qui interviene la tecnologia. Perché? Adesso ne siamo abituati, chi fa musica lo sa, spiego per chi non la fa, solitamente si registra su questi sequencer che scorrono in maniera orizzontale da sinistra verso destra. Quindi noi abbiamo una timeline che segue il tempo e c'è la registrazione. Il Creator aveva un'altra modalità di registrazione ed era una registrazione per pattern, quindi per scene, diciamo, per piccole fotografie musicali che tu mettevi in verticale e una serie di parametri che potevi facilmente manipolare, come il tempo, la durata di quanto ti appariva questa fotografia musicale all'interno del pezzo che scorreva, quindi ti consentiva una creatività completamente diversa. Non dico che fosse peggio o che fosse meglio, ma io mi rendo conto, avendo peraltro adesso ricomprato un Atari e l'ho riacceso, quello che abbiamo scritto dopo non è stato più quello che abbiamo scritto prima, grazie, per fortuna o con limitazione, della macchina. Se non ci fosse stata la macchina non avremmo scritto in quella maniera, perché ti venivano le cose diversamente. Avevi, come dire, un percorso mentale di scrittura e una sorta di bias tarato per stare bene tu e la macchina e il software con cui stavi lavorando. Cosa che poi è cambiata nel tempo, chi è passato a Pro Tools, chi è passato a Logic, quindi poi siamo andati avanti con la tecnologia fino ad arrivare adesso, per esempio a Live. Molti ragazzi, io non sono capace di usare Live, molti ragazzi sono dei mostri tecnicamente su questi programmi. Credo che sia anche, come dire, figlio del tempo, il fatto che ognuno possa essere più a proprio agio con i propri strumenti, ma quello di cui sono certo è che se non ci fosse stata quella tecnologia, non solamente legata agli strumenti, ma anche agli strumenti che permettevano di registrare gli strumenti, tanta musica non sarebbe esistita come esistita. Ma questa è la storia, appunto, che lo insegna. Pezzi meravigliosi dei Beatles non sarebbero esistiti, magari sarebbe esistita Michelle, ma non sarebbe esistita Strawberry Fields. Sarebbe esistita magari Eleanor Rigby, ma non sarebbe esistito A Day in the Life.
Sì, ma questo si conferma in ogni tipo di testualità. Se pensi a una tecnologia rudimentale come la scrittura, e se pensi a come ha cambiato il modo di concepire il testo, cioè la poesia fatta per l'esecuzione orale è una poesia diversa rispetto a quella che viene dopo la scrittura o la diffusione della stampa, per cui la lettura silenziosa fa sì che il testo alla nascita, ancora prima che alla fruizione, sia diverso. Ma poi parlavi dell'altra parte, cioè della ricezione del testo, dell'uso, del consumo del testo musicale.
Hai usato due parole che sono uso e consumo, che sono due parole molto diverse. C'è proprio una dicotomia fortissima, specie in quello che facciamo, perché l'uso è funzionale. Il consumo potrebbe essere funzionale, ma ha un altro punto di partenza, è più, come parlavamo prima, è più da diffusore, più da olio essenziale, comunque è nell'aria, lo utilizziamo, ma non è strumento, secondo me. Quindi la musica è cambiata molto. Io non credo onestamente che adesso, nonostante possano esserci, come ci sono state negli ultimi 20 anni, non abbiamo, anzi 10, abbiamo vissuto musicalmente una rivoluzione tecnologica, una rivoluzione che peraltro non è ancora finita. Credo che potremmo essere forse a metà del guado per la curva di accelerazione della tecnologia. Se noi pensiamo che 10 anni fa probabilmente la vendita degli MP3 avrebbe scalzato la musica dal vivo, adesso nessuno più compra praticamente un MP3 perché è cambiata proprio la fruizione. Ci rendiamo conto di quanto siamo ancora lontani dalla forma definitiva di messa a disposizione, non voglio dire vendita, non voglio dire consumo, ma messa a disposizione della musica. Questo però ha creato una serie di bug di sistema. Il più grande, che è stata peraltro anche la rivoluzione dello streaming, preconizzata, io ricordo aver letto, forse quando ancora venivo a scuola, quindi più di 20 anni fa, un saggio di un professore del MIT, che sosteneva, e sembrava veramente di leggere un libro di Sterling, perché lui sosteneva questa teoria, che era impossibile, che un giorno la gente avrebbe ascoltato tutta la musica del mondo pagando un piccolo abbonamento, esatto come tu paghi l'abbonamento per l'acqua e apri il rubinetto ed esce l'acqua. E tutti noi diciamo, ma no, ma è impossibile questa cosa qua. Cosa che effettivamente è capitata. Io non credo che la musica possa fare rivoluzione ancora. Nonostante siamo in un momento di rivoluzione della messa in mostra della musica, e la musica rimanga un elemento fondamentale per sempre nella vita delle persone, non credo che siano più gli anni 60, gli anni 70 in cui la musica abbia la capacità e la forza di accenderle, le rivoluzioni, nonostante credo che rimanga un collante e un calmante sociale veramente molto forte. Però l'avvento della tecnologia ha creato un grossissimo problema. E il problema sta proprio nella fruizione, lo vediamo con i ragazzi, ma lo vediamo noi stessi adulti che eravamo abituati a comprare i dischi, che magari siamo ancora abituati a comprare i dischi. Quando abbiamo la possibilità di accedere a una piattaforma di streaming, qualunque essa possa essere, abbiamo la velocità del dito. Abbiamo questo maledetto swipe che non ti fa più andare a fondo. È come se ti rendesse la musica bidimensionale a tutti gli effetti, perché non ti permetti più il tempo, siccome si è velocizzato tutto, non ci permettiamo neanche più di entrare nelle canzoni o nelle composizioni o nella musica. Non ci piace qualcosa all'inizio? Via. Non ci piace qualcosa? No, questo non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Swipe, swipe, swipe. I dischi non erano fatti per suonare così. Questo che cosa vuol dire? Non è solamente il lamento del vecchio che si lamenta col giovane, col pallone del bambino al giardino. È il problema che questo ha cambiato anche la composizione della musica, perché chi ha meno carattere, chi ha meno voglia o chi ha bisogno di più riconoscimento, parlo per i compositori, ma per le etichette discografiche, come per le radio che hanno bisogno di tenere la gente incollata perché porta utile a te, perché puoi fare magari i concerti o gli eventi o le cose, a me mi porta la pubblicità e tutto, ha cominciato a far scrivere le canzoni in modo diverso. Il pop c'è sempre stato. La musica popolare c'è sempre stata, ma adesso dobbiamo fare canzoni che durano sempre meno, e già questo la radio un pochino lo faceva, perché la radio negli anni 80 e 90, quando è diventata commerciale, ha cambiato molto questa attitudine. Ma adesso è ancora peggio, perché è ancora più veloce lo swipe del pollice, quindi tu devi agganciare, questo termine orribile, che è veramente da macelleria, devi agganciare le persone il prima possibile, prima che si stanchino, prima che il loro pollice indemoniato ti cambi la canzone. Questo ha cambiato la struttura. Questo è un grande problema della musica, o di un certo tipo di musica, perché il pop ha sempre avuto un vocabolario molto ampio. Se noi pensiamo alla musica pop degli anni 70, pensiamo anche solo a quella italiana, quando avevamo i Dalla, i De Gregori, i Baglioni, avrai un pezzo bellissimo, difficilissimo, popissimo. Questo grandissimo vocabolario di musica si è ristretto negli anni fino a diventare un bignami, e adesso che siamo nell'epoca del digitale, esattamente come ti succede quando tu compri qualche cosa, non hai più neanche il manuale di istruzioni, hai la quick guide, quindi il foglietto fronte retro. Stessa cosa vale per la musica, per la qualità compositiva, sempre più riconoscibile, sempre più facile, con quelle quattro regole fondamentali per tenerti aggrappato, a cui tutti dobbiamo aggrapparci se vogliamo esserci.
Quello che tu dici mi ricorda molto la trasformazione che è avvenuta nella comicità televisiva quando si è passati al telecomando. Gli sketch che duravano 5-10 minuti, quelli di Walter Chiari per esempio, sono stati compressi in sketch da 30 secondi. Ma poi ci sono altre questioni che vorrei porti, ma credo che da casa vogliano sentire anche...
Non pensi che la mia voce non sia così soave da voler essere ascoltata?
No, stavo dicendo che vogliono sentire più la tua voce e la tua musica che non la mia, ma ti lancio lì una cosa che riprenderemo dopo. Prima ho parlato di uso e di consumo, ma adesso vorrei introdurre il termine ascolto, che tra uso e consumo della musica potrebbe collocarsi più in una posizione o più nell'altra, però voglio lasciare spazio a te.
Allora, vorrei suonarvi un pezzo che amo molto, di un gruppo, per esempio, che nella musica ha avuto una funzione molto importante anche nella musica elettronica, sono i Radiohead. Il pezzo è Karma Police, un pezzo a cui tengo molto, peraltro facente parte di un disco come OK Computer, che ha probabilmente rivoluzionato a modo suo la storia di un certo tipo di musica, non diciamo la storia musicale tutta, ma è sicuramente uno dei dischi più significativi degli anni passati. Suono, poi parliamo di ascolto.
Thank you.
dico, una delle cose che più mi manca in queste esibizioni in streaming è l'applauso, e io ogni tanto penso che varrebbe la pena usare gli applausi preregistrati delle commedie americane degli anni 50, ma questo è un mio modesto suggerimento. Volevo però tornare sul discorso ascolto, perché noi in questo momento siamo in un flusso, in uno streaming, ma il primo forse a parlare di flusso nei consumi culturali è stato Umberto Eco, che già tra la metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 diceva che c'è stata una trasformazione nella fruizione di prodotti culturali. Lui si riferiva soprattutto alla televisione, ma e parlava di flusso televisivo continuo. La televisione degli anni 80, con l'avvento delle private, è stato un flusso continuo. Anche la musica ormai la ascoltiamo come un flusso continuo, non ci abbandona mai. Saliamo in metropolitana, la ascoltiamo, saliamo in un ascensore di un grande condominio, la ascoltiamo. La ascoltiamo o la sentiamo? In che modo il termine ascolto suona oggi per te e suona per noi immersi in questo flusso musicale?
Credo che il termine ascolto debba ritornare necessariamente al centro dell'esperienza, perché se la musica ha necessità, come è per definizione, di essere strumento, poi è uno strumento molto semplice la musica, perché solitamente abbiamo nei confronti della musica una reazione binaria: o ci piace o non ci piace, o ci interessa o non ci interessa, o ci emoziona o non ce ne frega niente. È difficile avere reazioni intermedie, perché se non ci tocca vuol dire che non è importante per noi, mentre invece se c'è qualcosa che ci tocca l'anima, anche se non conosciamo il pezzo, anche se non sappiamo da dove arriva, possiamo essere nell'ascensore, al supermercato, ovunque, ci fermiamo un attimo alla radio, cerchiamo di capire che cos'è. Quindi la nostra attenzione, una parte del nostro cervello si muove sotto quel punto di vista. Ed è il motivo per cui l'ascolto è importante. Credo che questo concetto di flusso abbia diluito la consapevolezza. È un grosso problema, perché la musica era sempre stata una forma d'arte dettata dalla consapevolezza, e questa pandemia, tra l'altro, bastarda, drammatica, ci ha anche privato dell'ultimo corollario di consapevolezza che aveva la musica, avendola persa mediamente nell'ascolto, perché comunque un pochino chi canta canta, come hai detto tu, l'ascoltiamo dappertutto, che era il concerto. L'evento dal vivo era quello che ti consentiva di scegliere la musica e scegliere l'impiego del tuo tempo. Io ho sempre avuto una grandissima passione per l'idea del concerto, per due o tre motivi fondamentali. Il primo, l'abbiamo detto prima, perché necessita di consapevolezza. Io devo comprarmi i biglietti, sapere di tenermi libero quella sera, vestirmi, magari fa freddo, è dicembre, prendere la mia macchina, andare, grosso concerto, trovare parcheggio, parcheggiare lontano, andare, fare la coda, entrare, aspettare, fare tutto questo, e lo fai se veramente vuoi qualcosa. Se ami qualcosa, io trovo bellissimo. E poi c'è una funzione sociale che molto spesso abbiamo dimenticato o abbiamo lasciato un pochino in disparte, che è quella di catalizzare persone completamente diverse, che arrivano da mondi diversi. Immagina i grandi concerti di musica pop, ma anche i piccoli concerti, perché no? Stai gomito a gomito con persone che non conosci magari, perché non sono i tuoi amici, con cui non avresti nulla a che fare, anche se mai vi stessi a un tavolo a bere qualcosa, magari non avresti un argomento in comune. Vite diverse, mondi diversi, ma in quel momento tutti nello stesso flusso, che è un flusso estremamente contingentato, estremamente chiuso, però empatico e fondamentale. E poi c'è un altro dato che non voglio e non posso permettermi di dimenticare, che la musica, come l'arte in generale, rimangono ancora adesso, forse specie in un paese come questo votato alla decrescita infelice, musica e arte rimangono una scala mobile sociale potentissima. La letteratura, non si diceva che se non hai mai letto un libro vivi una vita sola, se leggi molti libri vivi 5.000 vite. Stessa cosa per quando a te succede molto più spesso che a me, quando a me ho avuto la fortuna di fare lezione, chiacchiera, perché poi non ho niente da insegnare, però quando fai lezione con i ragazzi...
Stasera stai facendo lezione, eh? Sei in cattedra.
Ah, no, lo so. Però vedere, in base al tuo racconto, la scintilla negli occhi di qualcuno, poi certo è un dato statistico, magari qualcuno, specie quando magari andavi a raccontare queste cose al liceo, la maggior parte era felice di aver tagliato l'ora di lezione, e questo lo sappiamo tutti. Agli altri un po' non importava particolarmente, gli altri chattavano tutti, ma c'era qualcuno a cui si illuminavano gli occhi. Io credo fortemente, quello in cui ho visto l'illuminazione, perché a me è successa la stessa cosa quando venivano a parlare i musicisti, gli scrittori, immaginavo una vita che fosse diversa dalla mia, probabilmente lo è stata anche grazie a quello. E credo davvero che la musica, l'arte, la letteratura possano essere una scala mobile sociale, e la tecnologia potrebbe davvero aiutare. Come ci sta aiutando adesso a fare questa lezione, dovremmo semplicemente trattarla effettivamente come è la tecnologia, quindi uno strumento. Uno strumento va utilizzato. Dovremmo essere così bravi, come dire, il nostro cervello dovrebbe accelerare la sua crescita così in fretta. Oggettivamente è difficilissimo stare al passo dell'evoluzione tecnologica, perché noi anche siamo un bel pezzo di tecnologia, ma abbiamo un'evoluzione che è molto più lenta. Oggettivamente in questo flusso di informazioni diventa molto più complicato cogliere quello che ti interessa e andare più in profondità. È per questo che diventiamo un pochino più bidimensionali. Facciamo l'esempio di quando andavamo a comprare i dischi. Tu avevi il tuo negoziante di fiducia, il tuo negoziante ti conosceva, poi il lavoro che fa il professore a scuola, comunque il mentore, persona di cui ti fidi. Anche noi sceglievamo i dischi o sulle recensioni o perché il tuo negoziante ti conosceva, quindi sapeva, ascolta questo, potrebbe piacerti. Adesso io ho accesso a tutta la musica del mondo, ma mi dispiace perché non credo di avere gli strumenti per imparare tutto quello che mi piacerebbe imparare da tutta la musica del mondo che ho a disposizione qua dentro.
E quindi ti faccio una domanda, visto che il tempo a nostra disposizione volge al termine. Uno dei grandi dibattiti sulla tecnologia, e non solo intorno alla musica, è quello che riguarda gli algoritmi che scelgono per te i prodotti da comprare, gli algoritmi che scelgono per te anche la musica da ascoltare. Secondo te, questi algoritmi che hanno al loro interno, cioè che esaminano una base di dati per molta parte commerciale, cioè ti propongono le cose più ascoltate, potranno arrivare un giorno a cogliere davvero i tuoi gusti musicali senza mortificarli, cioè senza riproporti sempre la stessa cosa? E in ultimo, qua c'è già nel modo di scrivere pop, per esempio, una strizzatina d'occhio agli algoritmi, cioè c'è già qualche indicazione che ti dice se tu fai questo rientri nei gusti suggeriti dagli algoritmi che vanno per la maggiore?
Sì, adesso devo dire drammaticamente, poi spero che non venga usato contro di me quello che sto per dire, ma molto spesso questo, cioè tanti discografici in questi anni hanno preso funzione di algoritmo dicendoti che cosa dovevi fare. In realtà c'è una cosa che dimentichiamo, abbiamo parlato, siamo a una biennale di tecnologia, Abbiamo parlato di una cosa fondamentale. La musica è magia. C'è ancora magia in quello che facciamo. Perché quando suoni e faccio una cosa bella, una cosa emozionante, per cui mi emoziono io, non gli altri. Magari gli altri, l'emozione degli altri è una conseguenza dello stato che stai vivendo tu. Se io eseguo, divento un prodotto commerciale. Io ho sentito tantissimo, io ho fatto Amici un anno, che è la mercificazione della musica per eccellenza. E l'ho fatto per soldi all'inizio. Poi logicamente ti affezioni ai ragazzi e cerchi di spiegargli un pochino il tuo punto di vista e trovi un altro bug di sistema clamoroso, per cui faccio musica per diventare popolare, faccio musica per diventare famoso, che non è faccio musica per avere successo, perché non sappiamo più che cos'è il successo. Allora vagli a spiegare che successo è poter fare quello che ami nella vita sempre. Io ho un grande successo, perché ho 46 anni, sognavo di fare il musicista da quando ne ho 6 e ancora vivo con la mia passione. E sono qua perché faccio quello che mi piace. La popolarità è un corollario del successo non fondamentale, vai e viene, estremamente ondivaga, non è fondamentale, ma è fondamentale la tua passione. Poi ci sarà sempre qualcuno che ti segue e quindi loro fanno questa crasi per cui manca proprio questa parte in mezzo del realizzarsi perché manca l'esigenza. C'è l'esigenza di diventare popolari, l'esigenza di diventare famosi, ma non c'è l'esigenza di realizzarsi, quindi di avere successo. Algoritmo, non credo tanto nell'algoritmo, o meglio, probabilmente sì, per la potenza di calcolo sì, suppongo che per quanto gli algoritmi debbano essere programmati o comunque scritti da qualche umano, bene o male, a meno che non arrivi qualcuno veramente illuminato che assuma delle persone con gli skill tecnologici tale per costruirti un algoritmo di questo tipo, lo avremo mai, perché comunque stiamo parlando di business, e se rimaniamo business oriented saremo sempre, magari sempre più evoluti in queste cerche, in questo cercare e ricercare, ma non sarà mai, credo che rimarrà sempre abbastanza mortificante. Ma la cosa più mortificante non è tanto l'algoritmo che puoi skippare, perché se io ho la consapevolezza di voler ascoltare qualcosa me la vado ad ascoltare, e che anche noi grandi, che ne abbiamo ascoltata tanta di musica, quella che non ascoltiamo da più tempo magari si affievolisce, e le nuove generazioni non hanno un algoritmo in carne e ossa che gli racconti ascolta questo, ti piace la trap, vai a ascoltare la musica giamaicana, partiamo da lì, cioè mancano le radici. E non so se, probabilmente chi sa scrivere, un tecnico che scrive un algoritmo così c'è, non so se c'è qualcuno interessato a che un algoritmo così, perché vuol dire diventare probabilmente più intelligenti, più sensibili, e tu mi insegni che non va proprio a braccetto col mercato.
Senti, mi hai dato una risposta veramente dal professor Busta, e quindi il tuo essere in cattedra questa sera è davvero la realizzazione di quello che volevamo fare con questo incontro, cioè
sono molto contento.
Una conoscenza di prima mano, e per chi progetta e conduce un incontro, trovare una chiusa, una parola finale che concluda degnamente l'incontro è la cosa più difficile. Ma io questa sera sono fortunato, perché io adesso esco di scena e lascio alla tua musica il compito di chiudere questo incontro. Grazie a Davide.
Grazie a voi, grazie per l'ospitalità, grazie a tutti per aver seguito questo incontro, e spero di vedervi presto in carne e ossa
in quest'aula.
Ciao Torino! Volevo dirlo dall'inizio della sera. Va bene, vi lascio con un altro pezzo che amo moltissimo e che spero riconosciate. Se non lo riconoscerete, metterete Shazam con la vostra tecnologia e probabilmente andrete a cercarlo, o chatterete con qualcuno e cercherete di capire che pezzo è. Quindi alla fine vuol dire che abbiamo fatto il nostro compito durante quest'ora. Dicevo, questo softwareino che amo molto, per cui io schiaccio questa nota.